Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Infiammata d'amore. La beata Maria Schininà, fondatrice delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa. Trasmissione speciale del padre Egidio Picucci, proposta al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
Siamo consapevoli della ricchezza che per la comunità ecclesiale costituisce il dono della vita consacrata, nella varietà dei suoi carismi e delle sue istituzioni. Insieme rendiamo grazie a Dio per gli ordini e gli istituti religiosi dedicati alla contemplazione, alle opere di apostolato, per le società di vita apostolica, per gli istituti secolari e per i gruppi di altri consacrati.
È quanto si legge nell'esortazione apostolica post-sinodale Vita consacrata, il testo più importante del Magistero del Beato Giovanni Paolo II sulla vita consacrata, il documento che ha avuto un notevole e benefico effetto nella vita della Chiesa. Fra gli istituti cui accenna il Papa, ce ne sono molti italiani, come testimonia la fioritura di congregazioni che, soprattutto alla fine dell'Ottocento, sono sorte principalmente per assistere turbe di poveri che si spostavano dal sud povero verso il più ricco nord, portando con sé una famiglia generalmente molto numerosa e braccia disposte a impegnarsi in qualche attività redditizia. Ha scritto Tiziano Vecchiato.
Molti problemi che oggi sembrano risolti e protetti dai diritti umani, economici e sociali, in passato non lo erano. Ad essi la Carta Costituzionale ha dedicato grande attenzione, promuovendo l'incontro tra diritti e doveri sociali. È la misura di come, a metà del secolo scorso, i costituenti vivessero la grande preoccupazione per i molti diritti che non avevano risposta e non l'avrebbero avuta, neppure nel futuro, senza un forte impegno per attuare il patto costituzionale. Prima delle autorità governative si mossero gli istituti religiosi, di antica e nuova fondazione, che resero possibile l'incontro tra carità e giustizia, un connubio che solo chi aveva fede in Dio poteva realizzare in un periodo in cui i bisogni e i diritti delle persone più deboli non esistevano nelle grandi agende pubbliche e internazionali. Erano questioni di ordine pubblico da affrontare con misure difensive di sicurezza e repressione.
Fra questi istituti va certamente incluso l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, fondato dalla Beata Maria Schininà il 9 maggio 1889 nella bella città siciliana per assistere i poveri, innumerevoli per le secolari lotte campanilistiche derivanti da questioni sociali.
Maria Schininà nacque il 10 aprile 1844 a Ragusa, importante centro della Sicilia sudorientale. Conosciuta come la città dei ponti per la presenza di tre strutture molto pittoresche, o meglio ancora come l'isola nell'isola o l'altra Sicilia, grazie alla sua storia e a un contesto socio-economico molto diverso dal resto dell'isola. Nel 1693 un devastante terremoto provocò la distruzione quasi totale dell'intera città, facendo più di 5.000 vittime. La ricostruzione, avvenuta nel XVIII secolo, la divise in due grandi quartieri, da una parte Ragusa Superiore, situata sull'altopiano, dall'altra Ragusa Ibla, sorta dalle rovine dell'antica città e ricostruita secondo l'antico impianto medievale. I capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto, insieme a tutti quelli presenti nella Val di Noto, sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Maria Maria Schininà Arezzo discendeva dall'antica nobiltà siciliana perché il padre, Giambattista, era della famiglia di Sant'Elia e dei baroni di San Filippo e del Monte, mentre la madre, Rosalia Arezzo Grimaldi, discendeva dai duchi di San Filippo delle Colonne. La bambina, quinta di 8 figli, fu battezzata lo stesso giorno della nascita e crebbe in un ambiente familiare in cui i principi cristiani erano un riferimento continuo e persuasivo, ricordati anche dal sacerdote Don Vincenzo di Stefano, precettore della piccola e figura usuale nelle famiglie dei nobili del tempo. A lui era anche affidato l'insegnamento delle materie letterarie, immancabile nelle case di un certo livello sociale.
Alle nozioni letterarie si aggiungevano lezioni di danza, di ricamo e soprattutto di musica, per la quale Natuzza, come era chiamata familiarmente in casa, aveva una particolare predilezione. Suonava abilmente il pianoforte e nel 1860, a 16 anni, divenne l'animatrice della costituenda banda musicale cittadina, nella quale, in occasione dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia, fu incaricata di battere il tempo con la classica bacchetta durante il concerto in piazza. Un coetaneo dice che aveva un'irrefrenabile ammirazione per il bello e per la moda, nella quale primeggiava tra le amiche, che la invidiavano per la sua nobiltà, ma molto più per la possibilità di realizzare i suoi sogni giovanili.
La sua vita, però, doveva essere un'altra. Intimamente si sentiva insoddisfatta perché non poteva sopprimere le più profonde esigenze dello spirito, che anelava a una più approfondita ricerca di Dio. Rifiutò più volte le proposte di matrimonio e si dedicò a una vita più devota, specialmente dopo lo sposalizio dell'ultimo fratello nel 1874, allorché rimase sola con la madre che appagava tutti i suoi desideri, anche i più strani e costosi.
Allora rinunciò all'elegante guardaroba, si vestì con gli abiti delle popolane e si mise a servizio dei poveri. Fu una scelta, diremmo oggi, scioccante per la società dell'epoca, perché infranse un muro esistente fra ricchi e poveri, nobili e popolani, per mettersi a servire personalmente nei loro tuguri i poveri e gli ammalati, la cui situazione critica si era acutizzata con tutte le problematiche della questione meridionale.
Maria li chiamava la pupilla di Dio, perché in loro vedeva il volto di Gesù. Il carmelitano padre Salvatore Maria La Perla la nominò direttrice della nuova istituzione delle figlie di Maria, sorta a Ragusa nel 1877. Essa radunò allora intorno a sé molte giovani, vivacizzò la società e la chiesa ragusane, istituì nuove forme di apostolato, come l'insegnamento del catechismo ai fanciulli, la solennità della prima comunione, il soccorso ai poveri a domicilio, la propagazione della devozione al Sacro Cuore tra il clero e i fedeli. All'amica Carmela Boscatino disse più volte:
«Il mio cuore era immerso nell'amarezza. Musica, mode, società, balli mi davano un'amarezza diversa, più acuta, che veniva certamente da Gesù, il quale aveva atteso il momento opportuno per farmi sentire la sua voce, che a un certo punto mi disse che dovevo essere tutta di colui che mi stava parlando, lasciando tutto per seguirlo e avere un tesoro in cielo. Allora mi dissi: vada a vantaggio dei poveri ciò che nutrì la mia vanità».
Nel marzo del 1865 morì suo padre, cui era molto legata. Allora si fece più silenziosa, più riflessiva, e cominciò lentamente una trasformazione interiore, accompagnata da una più assidua frequenza della confessione, da periodici corsi di esercizi spirituali, da una più profonda unione con Dio. Passarono così 9 anni, caratterizzati da un progressivo crescendo verso decisioni radicali, che si manifestarono all'esterno nel 1874, quando si mise a servizio dei poveri, cominciando da quelli che abitavano all'ombra del suo palazzo.
Il suo primo biografo, padre Pio La Scala, ha scritto con l'involontario stile enfatico del tempo:
«Andava intrepida verso l'abnegazione di sé, abbracciando volentieri la croce della quotidiana purificazione, così da acquistare, come se le fossero naturali,
serenità e gioia. Privandosi di tutto per darlo ai poveri, giunse a chiedere l'elemosina quando non bastarono più le sue ricchezze e tutto faceva con l'animo rivolto a Dio e alla vita futura. Non v'era ciglio bagnato di lacrime che non fosse da lei asciugato, non una mano tesa a chiedere l'elemosina che non ricevesse l'obolo della sua carità, non un cuore oppresso che non fosse da lei sollevato, non una piaga che non fosse da lei fasciata. Tanto nel campo religioso come in quello sociale, lei era una smentita alla vita di quanti vogliono trovare nelle passioni ignobili la finalità sola e unica dell'esistenza, ed era fascino, sollievo e conforto a quelle anime che sentivano la nostalgia della vita soprannaturale e dell'eroismo.
Maria divenne così punto di riferimento delle varie classi sociali che in Ragusa, come in tutto il sud d'Italia, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, erano fortemente divise. Divenne anche promotrice di uguaglianza, di giustizia e di rispetto per le persone, mostrando con i fatti come si può attuare una rivoluzione sociale alla luce del Vangelo. Non era un lavoro facile, ma la comunità cittadina ne ebbe enormi benefici perché dal nulla passò alla coscienza di avere dei diritti inesistenti nelle agende politiche e istituzionali, che considerava la loro situazione una questione di ordine pubblico da reprimere anche con la forza.
Il modo ricorrente per contrastare i danni sociali della sofferenza, delle marginalità, delle persone senza casa, lavoro, reddito e con molti problemi, erano infatti lo stigma, la condanna, il giudizio morale. Una soluzione frequente era la concentrazione della sofferenza in luoghi ad essa dedicati, luoghi per diversi e separati dalla vita di tutti, cosa che Maria non poteva accettare. Morta sua madre nel 1884, espresse il desiderio di farsi suora di clausura, ma sia il suo confessore che l'arcivescovo di Siracusa le consigliarono di restare in città a continuare le sue opere di misericordia.
Ubbidì, ma se ne lamentò segretamente con Gesù, che le disse: «Ubbidisci ai miei ministri». Sostenuta e tranquillizzata da quella voce, nel 1885 decise di dar vita a un istituto per soccorrere materialmente e spiritualmente i poveri e i bisognosi della città, e che chiamò Suore del Sacro Cuore di Gesù. Dopo 4 anni di preparazione, durante i quali fece conoscere a 5 giovani il proprio ideale, si consacrò a Dio, insieme a loro, nelle mani dell'arcivescovo, che diede a lei un nome nuovo, Suor Maria del Cuore di Gesù.
Negli anni in cui stavano avvicendandosi questi fatti, la città versava in condizioni infelici, sia sociali che economiche, per le note problematiche inerenti alla questione meridionale creatasi nell'Italia post-unitaria, aggravata in Sicilia dal dilagare del latifondo e dalla netta separazione tra le classi sociali. La popolazione siciliana, ignorata dalle leggi dello Stato e ritenuta dai più incapace di miglioramento sociale e culturale, viveva nella miseria e nell'ignoranza, e per di più nell'indifferenza dei benestanti, che reputavano loro diritto sopraffare gli altri con angherie e soprusi. Una situazione particolare era quella degli operai che lavoravano nelle miniere di pietra pece, il cui sfruttamento nei dintorni di Ragusa era cominciato verso la fine dell'Ottocento. Suor Maria pensò anche a loro.
A Ragusa si riflettevano i mali dell'isola, aggravati da secolari risse campanilistiche derivanti da questioni sociali. Storici del luogo attestano che spesso gli ammalati più poveri erano abbandonati perfino dai loro parenti, tra l'indifferenza generale, in particolare dai più ricchi, che consideravano la malattia un disonore. Ovviamente non c'erano istituti di accoglienza, anche perché la soppressione degli ordini religiosi fatta nel 1866 li aveva praticamente distrutti insieme ai conventi. Suor Maria del Cuore di Gesù ne soffriva intensamente e pensò di rimediare con le suore che vennero definite dai beneficati provvidenza dei poveri.
Un'altra piaga era costituita dall'emigrazione, che il più delle volte era causa di disgregazione delle famiglie, di cui si dimenticavano gli affetti più cari e i valori più sacri. La prima casa dell'istituto fu aperta in un edificio adattato alla meglio e nel quale le suore restarono 3 anni, trasferendosi poi nei locali dell'amministrazione dell'ospedale civico dei Cappuccini, dove accolsero orfane povere e abbandonate, anziane sole e invalide. A questo aggiungevano la visita a domicilio agli ammalati e l'istruzione religiosa a Ragusa e nei dintorni. Lavoravano con i carcerati, organizzavano missioni popolari, si impegnavano energicamente per impedire ai valdesi, presenti nella vicina Vittoria, di insediarsi a Ragusa. Nessun'arte era loro ignota, perché nessun'anima era loro estranea.
Nel 1890 Papa Leone XIII mandò la sua benedizione, che accrebbe l'entusiasmo e l'attività delle suore, che nel frattempo aumentavano di numero. Per far fronte alle enormi spese di tante attività, Suor Maria chiedeva aiuti a tutti, al Papa, al Vescovo, al Comune, ai ricchi, ai benestanti, creandosi antipatie di vario genere, anche tra il clero, soprattutto quando decise di acquistare un terreno per costruire la casa madre dell'istituto. Fiduciosa nella provvidenza, ne iniziò subito i lavori con la benedizione del Papa, che la ricevette in udienza nel 1890.
La sua era una vita tutta di preghiera e fede, al punto che si impresse sul petto il nome Jesus, con ferro arroventato. Organizzò a Ragusa l'Associazione delle Dame di Carità. Ospitò dal 1906 al 1908 nel suo istituto le prime monache carmelitane giunte in città. Dal 1908 al 1909 diede asilo ai profughi del disastroso terremoto che distrusse Messina e Reggio Calabria. Nel 1902 si ammalò seriamente e si temette per la sua vita. Guarì, ma gli strascichi del male si prolungarono nel tempo, con disturbi cardiovascolari che le procurarono un ictus che la prostrò definitivamente. Una consorella ha scritto:
«Trascorse l'ultimo mese di maggio con fervore più di Serafino che di creatura umana. Quando fu invitata a chiedere la guarigione, rispose che se era per la gloria di Dio e per seguitare a fare il bene al prossimo, sì, l'avrebbe chiesta, ma diversamente che muoia subito, anche oggi, disse, che è sabato. Posso morire tranquilla, non ho bisogno di altro, non ho altro desiderio che si compia in me se non la santissima volontà di Dio».
Padre Giorgio La Perla aggiunge:
«Non posso dimenticare Suor Maria. Negli ultimi giorni di vita la vidi presentarsi alla mensa eucaristica con un volto raggiante che indicava la sete che aveva della comunione come un cervo assetato. In vita mia non avevo mai visto presentarsi un'anima con tale devozione quale vidi quelle volte Suor Maria».
Il 9 giugno si aggravò tanto che chiese l'olio degli infermi, che le fu amministrato subito. 2 giorni dopo peggiorò e la notte, alzando gli occhi al cielo, si addormentò dolcemente nel Signore. Aveva 66 anni.
Dopo la sua morte, l'istituto, che possedeva solo la casa madre di Ragusa, si estese rapidamente anche in altre regioni e valicò addirittura ai confini della nazione. Oggi ha case in Africa, in Canada, negli Stati Uniti e nelle Filippine. Suor Maria l'aveva previsto quando ripeteva alle sue figlie che le suore del Sacro Cuore si sarebbero estese in vari continenti e avrebbero continuato ad esistere sino alla fine del mondo, perché, diceva testualmente, l'opera è del Sacro Cuore. Fu beatificata il 4 novembre 1990 dal beato Giovanni Paolo II.
Il cammino spirituale della beata Maria Skinina del Sacro Cuore prese le mosse profonde dell'amore di Dio che si rivela nel simbolo del cuore di Gesù. Per corrispondere a questo amore accentuò nella sua spiritualità la contemplazione, l'adorazione e la riparazione. Disgustata dal lusso e dalle vuote cerimonie del suo palazzo gentilizio, diede inizio ad una vita totalmente dedicata al servizio dei poveri, sull'esempio di Gesù, che nel suo amore per gli uomini si fece buon samaritano di ogni umana infermità. I poveri, per la beata, erano gli ammalati, gli anziani, gli ignoranti, i bisognosi di istruzione, i minatori delle miniere di bitume, di zolfo, che non conoscevano Dio e abbisognavano di catechismo, i carcerati, ai quali la beata predicava corsi di esercizi spirituali per la Pasqua, le peccatrici pubbliche, che si mostravano quanto mai sensibili alle sue iniziative caritatevoli. La beata fu valido sostegno per numerosi sacerdoti, che ella serviva e venerava come ministri della riconciliazione e dell'Eucaristia. Quanti sacerdoti furono da lei protetti spiritualmente nella vocazione ed aiutati anche economicamente durante la vita di seminario. Questa testimonianza di eroica carità evangelica è il frutto che la beata Skinina ha potuto portare nella Chiesa e nella società, perché è rimasta intimamente unita al Signore. Il suo carisma resta sempre vivo e attuale perché è presente e operante provvidenzialmente nelle mille forme di apostolato delle sue figlie, le suore del Sacro Cuore di Gesù.
E concludiamo con le parole della beata Maria Skinina, quelle stesse parole che le suore del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, memori della grande carità verso i poveri della loro fondatrice, sono solite ripetere soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.
L'amore di Dio è indivisibile dall'amore del prossimo. Più si ama Dio, più si amano i fratelli. Noi ci siamo consacrate al cuore eucaristico di Gesù, non solo per adorarlo nei suoi altari, non solo per amarlo noi, ma per farlo amare anche dagli altri. E non possiamo farlo amare se prima non siamo noi stesse infiammate di amore. Se il nostro cuore è pieno e traboccante di amore divino, ci sarà facile trasmetterlo e comunicarlo al prossimo.
Infiammata d'amore. La beata Maria Skinina, fondatrice delle suore del Sacro Cuore di Ragusa. Con Monia Parente e Rosario Tronolone hanno collaborato al microfono Laura De Luca, Franca Salerno, Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.